Al Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, i versetti dal 20 al 28. Allora si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Lode a te.
Questa settimana abbiamo considerato l'episodio del giovane ricco, ci abbiamo cominciato di qui, martedì, quindi il capitolo 19, dal versetto 16, «Maestro, cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» E la risposta di Gesù: «Osservi i comandamenti». Riassunte poi: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Il resto dei comandamenti citati è nel Decalogo. E poi Gesù aggiunge: «Se vuoi essere perfetto». Ecco, qui le interpretazioni hanno anche sfumature diverse. A me è sembrato che se vuoi essere perfetto sia importante, anche collegandolo col discorso della montagna: se la vostra giustizia non ha un di più. E quindi qui, se vuoi essere perfetto, è il modo più perfetto per osservare i comandamenti, che è la via di Gesù. E poi c'è il commento di Gesù sulla difficoltà per uno molto ricco di intraprendere questa via, e sull'onnipotenza di Dio di salvare, di convertire, di salvare anche uno molto ricco. Mi sembra che si possa leggere così, però ripeto, qui ci possono essere sfumature diverse. Non so, c'è qualche... Comunque, questo è il primo brano che abbiamo meditato, e a questo punto, proprio per questo, c'è la domanda di Pietro. Noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, cosa avremo in ricompensa? E la risposta di Gesù è molto, molto bella, molto positiva. Si può distinguere una risposta che riguarda i 12, propriamente solo i 12, nei termini in cui Gesù la fa, siederete su 12 troni a giudicare, cioè a reggere le 12 tribù di Israele quando il figlio dell'uomo si siederà nella rigenerazione del mondo. Qui si presuppone che le promesse della restaurazione, come si dice, è un linguaggio che usa anche Luca, per esempio, negli Atti, siano compiute, che tutto Israele abbia parte al regno venturo e sia ricostituito nelle 12 tribù, e Gesù promette che loro saranno coloro che insieme al Messia reggono le 12 tribù di Israele. È una promessa bellissima che implica molte altre cose presupposte qui, appunto, come dicevo, soprattutto la restaurazione di Israele, il compimento delle promesse. In questo quadro Gesù dice loro: ma voi siederete insieme a me su 12 troni. E poi allarga, cioè più che allargare, mi sembra una seconda promessa che riguarda non tutti quelli che, tutti noi che non siamo dei 12, ecco, tutti i discepoli, cioè una grande ricompensa, la vita eterna. Ecco, poi la risposta di Gesù, vedete al versetto 30, questo è stato ripetuto e notato, al versetto 30 del capitolo 19, termina tuttavia con una espressione che torna più volte, ma che va interpretata nel contesto, perché è una specie di detto, e qui è una specie di correzione, ma c'è un ma, ci sono primi che saranno ultimi, alcuni primi che saranno ultimi e alcuni ultimi che saranno primi. E per spiegare questo Gesù racconta la parabola che abbiamo meditato, la quale in questo contesto fa parte della risposta a Pietro. E difatti, capitolo 20, versetto 16, così a me sembra che l'accento cada su questo così. È così che alcuni primi saranno ultimi, alcuni ultimi saranno primi. Cioè, la parabola nel contesto attuale è una correzione alla domanda di Pietro. Cioè, la risposta di Gesù è duplice. Anzitutto, conferma che Dio è fedele e ricompenserà, e anche questa è una cosa bella anche per noi, che Dio ricompensa qualunque cosa, qualunque gesto di sequela. Dio è fedele. E poi aggiunge una correzione alla domanda di Pietro, cioè dobbiamo presupporre che nella espressione di Pietro ci sia qualcosa da correggere. Noi abbiamo lasciato tutto rispetto al giovane ricco. Noi abbiamo lasciato tutti e abbiamo seguito. Gesù dice una grande ricompensa, però il fatto che voi abbiate lasciato tutto, cioè il fatto di questa domanda diciamo contiene anche qualcosa da correggere. Non significa che diciamo abbiate dei meriti in più, ecco, cioè, perché loro sono i primi, non solo nel senso cronologico, ma nel senso sono i 12 che l'hanno seguito, abbiamo lasciato tutto, nel senso abbiamo lasciato tutto, abbiamo seguito, e questo avrà una grande ricompensa, però non va vissuto come se questo creasse un privilegio rispetto agli altri, che magari sono più lontani. Magari all'ultima ora, chissà, Dio li chiamerà. Non è detto, non è che siamo migliori davanti a Dio, perché comunque le applicazioni ciascuno può cercare di pensarci. A me sembra che nel contesto la parabola abbia questa linea. Ecco, poi c'è il terzo annuncio della passione, resurrezione, con una sottolineatura. Si potrebbero confrontare le altre, ma non lo facciamo qui. Qui c'è una sottolineatura dell'umiliazione, del disprezzo che dovrà subire, secondo le scritture, il Messia, della consegna ai gentili. Viene fuori solo qui, i gentili saltano fuori qui. Nella prima predizione sono sottolineati i capi, cioè il Sinedrio sostanzialmente, i capi sacerdoti, i sacerdoti, dovrà molto soffrire da parte dei capi, prima volta. La seconda volta dice il figlio dell'uomo sarà consegnato alle mani degli uomini, che in questo contesto non è una cosa molto simpatica, perché è meglio essere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, perché gli uomini sono cattivi, e quindi essere consegnati alle mani degli uomini vuol dire che faranno di lui quello che vogliono, come questa espressione la troviamo anche nel Vangelo per il Battista. E la terza volta sarà consegnato nelle mani dei gentili, dopo essere stato condannato dai capi di Israele, nelle mani dei gentili, nel senso del disprezzo. Ecco, poi abbiamo, abbiamo il brano di oggi, ecco, introdotto dal terzo annunzio, che meditiamo insieme.
Io mi sono soffermato soprattutto sul tema della servitù, perché diciamo che il discorso del sedere a destra, a sinistra, è un discorso, come dire, che serpeggia, cioè anche nel capitolo 18 chi è il più grande, nel capitolo 19 Gesù assegna un ruolo, ma precisato, alla rigenerazione del mondo. E qui invece salta fuori di nuovo il discorso del potere, del comando e del servire, nel siedere a destra e a sinistra. Gesù fa l'esempio in negativo dei governanti, dei pagani, dei gentili, e qui ritorna appunto l'accenno a cui faceva riferimento prima Giovanni Paolo, cioè nel terzo annuncio della passione Gesù fa proprio riferimento ai gentili, quasi che ci sia una distinzione un pochino tra il ruolo di Israele e il ruolo dei gentili. Gesù avrebbe potuto dire anche i capi di Israele facevano così, non è che si comportassero in modo diverso, non è che non comandassero, eppure qui si parla proprio dei gentili come esempio negativo. E il discorso è questo, cioè per la madre dei figli di Zebedeo, per i suoi apostoli, pare naturale pensare che loro ritenessero che Gesù fosse venuto per comandare, per dominare. E Gesù lo sa questo. E quindi lui propone un paradigma rovesciato, no? Cioè è naturale che anche voi desideriate comandare, essere i primi e così via, però la via che io vi propongo è contraria a quella che voi vedete con i vostri occhi. Ed è il servizio, ed è cioè farsi schiavo. Farsi schiavo vuol dire che coloro che tu servi diventano i tuoi padroni. Questa è una cosa, secondo me, molto impegnativa, perché un conto è dire io mi rendo utile, un conto è dire io mi metto a servizio, perché il mio comportamento fa sì che appunto siano gli altri a dominarmi, quindi accetto questa conseguenza. E Gesù, per come dire, rendere concreto questo suo dire, questo suo discorso, fa di sé l'esempio primo, cioè figlio dell'uomo che voi ritenete che sia venuto per dominare, non è venuto per dominare ma per servire gli altri. Anzi, c'è questo fatto qui, che nel servire sorge il riscatto, cioè la liberazione di coloro che sono servi. Mi sembra che non sia un caso che ci sia appunto la parola riscatto, perché nel suo servire Gesù vede questa possibilità di arrivare fino in fondo, è un servizio totale, senza limiti, è un servizio che arriva al dono della vita, ma questo dono della vita ha come conseguenza il riscatto e la liberazione dei servi.
Io ho sbagliato a leggere a cantare il versetto dell'Alleluia, quello che era stato scelto ieri da Chiara è questo: se con lui moriamo, con lui anche regneremo, che mi sembra proprio un parallelo perfetto a
Timoteo.
Sì, parallelo perfetto a questo brano che poi mi ha illuminato anche nell'Alexio, perché in questo senso, quando Gesù dice voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che sto per bere, forse ho fatto una lettura troppo sentimentale, ma mi sembrava che Gesù quasi sì, è contento di associare gli altri al suo itinerario, però in un certo senso come soffre. Dice, ma voi lo sapete cosa implica regnare con me? Voi non lo sapete quello che implica. Non l'ho sentito come un rimprovero, ma quasi come un'accettazione di questa domanda, di questa richiesta. Un'accettazione di questa richiesta che però per loro implicherà la morte cruenta. E poi ho sentito la seconda parte quando Gesù li chiama a sé, e il versetto 25 mi è sembrato molto solenne. Gesù prende occasione per dare, come dire, un altro annuncio della passione. Li chiama a sé e dà loro questo insegnamento. Generalmente si fa così, ma nel regno si fa cos'ha. E tra voi sarà così, perché, e poi questo versetto solennissimo che è come un riassunto di tutta la missione di Gesù, il figlio dell'uomo è venuto per dare la vita e redenzione per i molti.
Ma appunto dal versetto 25 in poi io vedevo la sintesi tra due profezie, la profezia di Daniele 7 e la profezia di Isaia 53. Cioè Daniele 7 appunto si dice del potere, della gloria e la potenza del figlio dell'uomo, che qui Gesù traduce in questo modo il dare la vita per il servizio, cioè non è venuto per la gloria e quindi per essere servito, ma per servire e dare la vita, il riscatto dei molti, e questo riscatto dei molti ricorda appunto il richiamo di Isaia 53:12. E anche Gesù nel capitolo 19, al versetto 29, aveva già detto ai discepoli, quando Pietro appunto gli dice noi abbiamo lasciato tutto, aveva detto voi siederete su 12 troni. Quindi c'era già questa promessa di sedere, di avere un posto di onore nel regno, e quindi qui mi sembra che espliciti come avviene questo per i dodici attraverso appunto il servizio come per lui. E ancora Daniele 7 dice appunto che i servi dell'Altissimo devono passare attraverso la tribolazione prima di ricevere il regno.
A me colpiva molto era la parola calice qui. Il calice mi sembra centrale un po' di tutto questo passo. D'altronde il passo di oggi, che segue immediatamente l'annuncio, il terzo annuncio della passione, ha proprio questa intenzione, mi pare, insomma. Quindi il calice è la passione del Signore, il calice è l'accettare di dare la propria vita in sacrificio per i molti, come dice sotto. Quindi il calice è accettare di essere immolato come vittima al Padre, gradita al Padre. E È particolare il fatto che Gesù ponga questo davanti a chi, a questi figli di Zebedeo che chiedono di essere così uniti a lui, perché l'unione con lui, cioè addirittura insomma sedere con lui, quindi essere in comunione strettissima con lui, passa attraverso l'accettazione di bere questo calice. Ed è bello che i discepoli dicono che possono berlo, cioè c'è da parte loro un'accettazione, mi pare, che accettano di passare attraverso, mi pare che a questo punto siano, non so, un po' chiariti anche per sia chiarito per questi discepoli che seguire il Signore comporta passare attraverso ciò che Lui sta per passare e che siano pronti a seguirlo. E la conferma di Gesù poi mi sembra che vada in questo senso: sì, il mio calice lo berrete, poi tutto il resto non è nelle mani, non si può decidere. E poi mi colpisce sempre la seconda parte, cioè quando quello paragone con i capi delle nazioni e questa frase, soprattutto fra voi non sarà così, perché io insomma vado lì, vado sempre alla storia della Chiesa rispetto a questo, e penso che è proprio la riforma, questa riforma di cui il Papa continua a parlare nelle sue riforme, che è un termine che per tanto tempo non si è voluto usare perché ricordava troppo la riforma di Lutero, oggi se ne parla in maniera così forte perché al centro di tutto c'è, mi pare, proprio questo, cioè il fatto di essere al servizio, cioè di servire l'uomo in tutte le sue dimensioni, come egli ha fatto. Da ultimo, scusate, è che per fare come egli ha fatto, chi vuole essere il primo fra voi sarà vostro schiavo, bisogna passare attraverso però l'accettazione dell'essere serviti da Cristo, perché Cristo è venuto a farsi, non a farsi servire, ma a servire, a dare la propria vita. Noi dobbiamo accettare di essere serviti da Lui, cioè dobbiamo, prima di servirlo, accettare che Lui sia colui che ci serve e accettare di ricevere da Lui la nostra vita.
Piccolissima, perché tardi, volevo solo una piccola riflessione che mi è venuta sul versetto 23, dove dice: per coloro per il quale il Padre mio lo ha preparato. Alla base di tutto, alla base del, mi sembra insomma, di vedere che alla base del servizio, di tutto quello che il Signore ci chiede, c'è l'obbedienza al Padre. È in questo che c'è tracciata la strada per poter poi accogliere anche tutto quello che il Signore ci chiederà.
Cioè, qui la domanda però è della mamma dei figli, che parla in prima persona e presenta questi figli. E allora questa domanda così, questa proposta della mamma così imperfetta mi fa poi pensare che anche noi, cioè poi ci sarà Maria che invece ci presenta tutti insieme come suoi figli. Quindi noi ci rivolgiamo poi a Maria, però questa figura di mamma, secondo me, è poi una figura bella. Questa figura di mamma che presenta i suoi figli e non chiede per sé, ma chiede per i figli, è poi una figura bella.
Aspettavo, ascoltavo, perché mi continua a rimanere un po' di cortocircuito fra questi brani, cioè mi colpì di questa settimana e oggi, mi colpisce che Gesù è alle soglie dell'ingresso a Gerusalemme e sta dicendo le due o tre cose assolutamente fondamentali e parla di sé sempre come figlio dell'uomo. È partito al versetto, come poi è stato detto, versetto 28, annunciando che sarà seduto sul trono della sua gloria, ma al tempo stesso che dovrà patire. In questo contesto mi pareva che la domanda della madre dei figli di Zebedeo con quel allora si collegasse molto a questo discorso. È come dire, ci sono anche i miei, lì fra quei 12 siamo proprio sicuri, e davvero pare proprio caratteristico, come madre o come singoli, cioè il fatto di fare una fatica incredibile, andare su questo sguardo lontano, non solo di servizio ma anche di gloria, anche prima di passione, e uscire da realizzazione del proprio progettino o progetto personale è un po' stretto.
Questa settimana le pericopi, naturalmente c'è questo sempre contrasto tra la visione del mondo, i primi, gli ultimi, come il mondo si interpreta per regnare, mentre come qual è l'interpretazione di Dio. Già al capitolo 20 di Matteo parla di questo cuore, di questo padre che dà agli operai dell'undecima ora quanto ai primi, e che però c'è una cosa anche positiva molto di questi primi, e c'è un aggancio all'Antico Testamento, come lo vedremo nella pericope di oggi. Cioè loro dicono: noi siamo quelli che abbiamo portato il peso della giornata, il caldo. E secondo me è una grande allusione della storia, della salvezza, cioè il peso della giornata può richiamare al peso della schiavitù in Egitto del popolo di Israele, il primogenito chiamato, e il caldo del deserto. Per cui, ecco, c'è sempre nel Vangelo di Matteo un aggancio profondo a tutta la vicenda della salvezza di Israele, del rapporto tra Dio e questo popolo. E anche oggi questo calice, appunto come diceva prima Camillo, richiama un altro calice, che è il calice della deportazione, dell'esilio. Io penso che sia idealmente lo stesso calice che lui beve fino proprio alla profondità, fino alla feccia. E poi quando dà quella descrizione di come governano appunto i capi delle nazioni, non so, non, mi sembra che la traduzione nuova dia un taglio morale di giudizio, perché dice li opprimono, non so se però, perché poi dice esercitano il potere. Non so quale delle due.
Sì, li opprimono.
È così?
È meglio, e opprimono.
È più negativo, è vero. Ma anche con il potere, esercitare il potere può dare questa impressione. Però a me sembra che lui dica come funziona il mondo.
Sì, certo.
Non, dice, guarda che qua è così, il mondo, non illudetevi, funziona in questo modo. Tra voi no. E la logica di Dio, il cuore di Dio, ha dei ribaltamenti, ha delle. E quindi il figlio stesso dell'uomo, che è il plenipotenziario di Dio, che siede alla destra del Padre, lui sì, che è certo che siede alla destra del Padre, lui è venuto in servizio, c'è una kenosi, c'è uno svuotamento per poter innalzare appunto lo schiavo e il servo.
È già stato detto tutto. No, mi sembrava che la richiesta della mamma sia legata alla promessa di Gesù, che i 12 discepoli siederanno a giudicare in trono, e quindi lei chiede che appunto uno stia alla destra, uno alla sinistra. Penso che questo sia il grande filone del discorso, no? Questa possibilità per cui i discepoli regneranno con Gesù e giudicheranno le 12 tribù di Israele. E penso che Gesù, in continuità con tutto quello che ha detto, continua a parlare appunto di un governo terreno e di un governo celeste, nel quale la gloria del figlio dell'uomo si manifesta ed è associata all'umiliazione, al servizio, al riscatto del servo sofferente.
Sì, sempre anche a me, io come diceva, avevate detto fino adesso, qui non si, il discorso è sempre quello del regno, quindi del potere. Soprattutto della disponibilità della vita. Il regno è Dio che è il re, che regna perché è il creatore. Qui si parla del regno del figlio dell'uomo, e anche quando Gesù dice, sembra, anche sulla base di quello che avete detto, tra voi non è così, non deve essere così, non esce da questo discorso, perché il punto di riferimento, come avete sottolineato, è il figlio dell'uomo, che dice immediatamente il figlio dell'uomo. Maria ricordava prima dei testi molto importanti, Daniele 7, certamente un testo fondamentale, c'è anche Daniele 9 però, che parla della sofferenza, e Isaia 53, il figlio dell'uomo, così grande, divino, deve soffrire. Quindi tra voi non è così. E la domanda della, qui non si sa, cioè la mamma perché si presenta lei, almeno nella versione di Matteo così, sono i due che mandano avanti la madre o è la madre che prende l'iniziativa? Il discorso successivo è con i due, e gli altri 10 se la prendono non con la madre ma con i due. In ogni modo la domanda fa certamente riferimento alla promessa di Gesù, non chiede che siano molto vicini a Gesù e neanche, cosa che Gesù ha già promesso, che regnino con Gesù. Cioè la promessa di Gesù ai 12, diciamo, possiamo pensarla, è analogicamente inclusiva, tutti regneremo, però è una promessa specifica che riguarda Israele nella sua posizione particolare nella storia e riguarda il regno escatologico di Israele, e il Messia di Israele, e i 12 sono i capi dell'Israele escatologico nel futuro. Sembra anche a me questo, però ripeto, ci sono forse anche qui ci può essere interpretazioni diverse, ma mi pare che la domanda presuppone tutto, la si può comunque prendere seriamente in questa forma. Cioè non chiedono di regnare su questa adesso, chiedono nel regno escatologico del Messia, quando il Messia avrà passato tutto quello che deve passare e siederà sul trono del suo regno alla rigenerazione del mondo, di essere i più importanti. C'è un regno, c'è il re, poi ci sono i ministri, tra i ministri però ci possono essere quello che siede a destra è il più importante, poi c'è quello che siede a sinistra, il terzo, il numero due e il numero tre nel regno. Chiede questo la mamma, perché gli altri non è che si arrabbiano per caso, non chiede di sedere, chiede che siano i più importanti nel regno. E quando loro dice, Gesù dice potete bere, anche qui a me sembra bellissima la risposta di Gesù, lo si può vedere anche in altri contesti, abbiamo già visto, Gesù li prende per mano, anzitutto conferma questo, non è che si arrabbia e li manda via perché c'è nel loro cuore qualcosa che non va, siamo come noi, dice no, voi siedere, voi potete bere, e loro hanno capito e dicono noi lo possiamo. Comunque si intenda questo, significa che hanno capito che devono soffrire il martirio. Noi siamo disposti al martirio. Io credo che possa essere detto così. Loro dicono, noi al martirio siamo disposti. E Gesù dice, voi lo farete. Che è una bellissima promessa. Perché non siamo sicuri che ci riusciremo. Ma Gesù dice, lo farete. Questo avverrà. E poi c'è la correzione. Perché nella loro domanda c'è una cosa positiva di regnare con Cristo e di accettare il martirio per arrivare lì, anche questo c'è, però nella loro domanda c'è anche qualcosa che appartiene proprio all'uomo, come appartiene ai regni della terra, appartiene all'uomo. cioè quello di essere più importanti degli altri. Questo criterio nel regno escatologico non funzionerà. Ecco, questo dice Gesù. A me sembra che possa voler dire anche: fate come faccio io. Io non mi occupo del chi sta a destra e sta a sinistra. Non sta a me. L'ha già stabilito il Padre. Non sta a me. Non dispongo io. Anche voi non dovete occuparvi di questo, di chi sarà il più importante. Naturalmente questa frase di Gesù, che riguarda il regno escatologico, ha un riflesso fin da ora, chiaro, perché l'insegnamento di Gesù non sarà così, non vuol dire non sarà così nel regno, che è ovvio che non sarà così, non deve essere così qui,